Ben ritrovati a voi che sapete da Davide Fersini. Stava partendo un brano, ma che ci servirà dopo. Buongiorno a Giovanni Conti.
Buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Oggi siamo arrivati appunto al momento del voi che sapete. Parliamo oggi di streaming perché sono usciti i dati della International Federation of the Phonographic Industry, organizzazione che ha sede a Londra e che monitora l'andamento dell'industria discografica, che ci ha rivelato alcuni dati sull'andamento del consumo musicale per il 2020. Tra questi, ovviamente, che lo streaming si conferma la modalità di fruizione preferita dagli utenti, ma che qualcosa si sta muovendo in sottofondo.
Esattamente, perché se i dati che si sono stati forniti sono evidentemente... non si possono contestare in qualche modo, quello che ha destato l'interesse degli analisti del settore è come dire, l'elemento qualitativo legato al livello di gradimento associato proprio a questa forma di fruizione.
Un livello qualitativo che si sta muovendo in alcune nicchie, senza dubbio non è un fenomeno enorme, però ci sono alcune considerazioni da fare. Allora, per parlarne abbiamo invitato ovviamente come sempre due ospiti. Prima largo alle signore, buongiorno e benvenuta a Gaia Varon.
Buongiorno Davide, a te, a Giovanni e a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
E l'invito lo abbiamo evidentemente rivolto anche al secondo ospite, Francesco Maria Colombo, critico musicale e conduttore della trasmissione Kaiser Walzer su Sky. Buongiorno Colombo.
Buongiorno.
Dunque... Allora, il tema è, lo abbiamo spiegato, vi abbiamo invitati perché voi avete delle posizioni note o comunque, insomma, posizioni interessanti su questo argomento. Io partirei intanto da Gaia Varon, appunto. Gaia, qual è il tuo atteggiamento nei confronti di questa materia? Cioè, sei una appassionata di streaming, hai venduto tutti i tuoi dischi, com'è la situazione?
Allora, mi sono effettivamente liberata di buona parte, quasi tutti i miei dischi, ne avevo moltissimi, ho cambiato casa e ho pensato che non era un peso che non mi sarei portata dietro, li ho regalati, distribuiti, venduti, quello che mi è riuscito a fare, in realtà venduti poco perché non sono tanto ricercati ormai, certo. I CD, ne ho tenuto una piccola parte e li ho tenuti, ci ho ragionato in questi giorni, essenzialmente per feticismo, non perché li usi più. Non ho effettivamente un lettore CD se non quello del computer, quindi non in alta qualità. Certo. Li ho tenuti perché erano magari singoli CD ai quali ero affezionata per le ragioni più diverse, no? Perché magari, che ne so, ho partecipato alla presentazione, perché erano dischi di musicisti amici o conoscenti e così via. Effettivamente sì, io ascolto soprattutto ormai in streaming, ma questo...
Aia, è caduta la linea di Gaia Varon.
È caduta la linea di Gaia Varon.
E qui possiamo fare poco se non passare all'opinione di Francesco Maria Colombo, che anche...
Ero molto curioso di sentire il seguito.
Allora ce la caviamo in maniera molto tecnica. Partiamo con un brano musicale e nel frattempo recuperiamo Gaia Varon.
Proviamo a partire con un brano musicale che però ci serviva ad un altro discorso, lo rispiegheremo dopo. Sì, sì. Esattamente.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist?
Lo sfumiamo ovviamente Bob Dylan con il suo Blowing in the Wind. Scopriremo tra poco, Giovanni, perché ho scelto questa traccia. È una traccia che vale, tienti forte, $1,700,000.
Sono preoccupatissimo.
In formato analogico però, non in formato digitale. Allora, Gaia Varon dovrebbe essere ritornata fra di noi.
Gaia... Io sono qui.
Eccoci, dunque, ti prego. Insieme a noi ti prega anche Francesco Maria Colombo di terminare ciò che stavi dicendo.
No, dicevo che io ascolto soprattutto in streaming, ma la mia nozione di streaming è molto diversa da quella, credo, di cui si parla nei dati che voi stavate citando sulle pratiche di ascolto. Nel senso che io uso il meraviglioso mondo della rete con lo stesso spirito con cui nella vita precedente, diciamo, andavo, mi è capitato di farlo anche con Francesco Maria Colombo, facendo scorribande magari su bancarelle, pescando una vecchia incisione ormai dimenticata oppure di una piccola etichetta mal distribuita e così via. Quindi in realtà lo uso esattamente con atteggiamento, come si direbbe, con una parolona, euristico, no? Cioè vado soprattutto a cercarmi delle cose, è la cosa che io trovo meravigliosa della rete, e sono incantata dal fatto di avere la possibilità di ascoltare tutto quello che voglio. È esattamente il contrario di ciò che si intende oggi come oggi con l'ascolto in streaming, ovvero dettato da un algoritmo,
esatto.
Quindi imposto dall'alto.
Ecco. Sentiamo a questo punto la posizione di Francesco Maria Colombo.
Beh, io ho fatto una scelta definitiva, diciamo, nel senso che
senza ritorno.
Senza ritorno, Dio me ne scampi, perché avevo una collezione di dischi di CD molto molto grande, di diverse decine di migliaia di CD. E perché li ho accumulati in tanti anni, certo. Sia quando lavoravo come critico musicale sia per passione, e a un certo punto ho deciso, ma veramente io li ascolto? No, questa è la verità, non li ascolto, perché l'operazione di andare a prenderli, smuovere la polvere che si è accumulata sullo scaffale, tirarli giù, inserire e sedermi, e me, no, non c'è più, perché è una modalità del vivere che, bene o male, probabilmente è un male, ma comunque è molto diversa da quella che abbiamo imparato a vivere attraverso le tecnologie degli ultimi 20 anni. Il CD è veramente una cosa anni 80 ormai, e allora ho fatto questa scelta radicale di regalare tutti i miei CD.
Se
li ho regalati a un'istituzione musicale per poter metterli a disposizione di chi volesse accedere. Per cui questa è stata la mia scelta. Forse io non ho un criterio altrettanto euristico nel cercare le cose sui vari siti di streaming. Ho più che altro ascolto quello che sono magari le novità discografiche, oppure se devo fare una ricerca, allora sì, mi concentro su delle cose che ho in mente io. E c'è una cosa da dire, secondo me, in positivo e in negativo su questo, diciamo, questo filone che mi ritrovo ad incarnare, cioè quello della musica definitivamente senza supporto fisico. La cosa positiva, secondo me, è che la qualità dell'ascolto, se uno ha degli impianti adeguati, è molto più alta oggi in streaming che non su CD, soprattutto se noi pensiamo, non so, alla medesima incisione realizzata su CD, su un supporto fisico, negli anni 80 o 90, e oggi con una profondità di bit e di kHz diversa, in streaming c'è una differenza abissale, cioè il CD contiene una quantità di dati molto inferiore a quella che non può fare oggi una registrazione che in streaming viene passata a 24-192,
certo.
Oggi il massimo della risoluzione tecnica. Per cui effettivamente con un impianto adeguato, secondo me, si ascolta meglio, soprattutto non c'è il problema dell'aggiornamento tecnico, perché i CD stampati tanto tempo fa, uno li ha comprati, se li tiene, sì, però sente a una risoluzione molto minore. L'altro aspetto invece, che secondo me può essere un rischio, però anche qui è un rischio rispetto a che cosa, perché la ritualità del concerto è un'altra, la ritualità del disco mi sembra così un po', come dire, la copia della copia, e è quella di frammentare l'ascolto. Cioè, mentre il disco porta a un ascolto che richiede comunque una concentrazione, perché le semplici operazioni per caricare il disco vogliono dire entrare in un mondo e a quel punto consegnarsi ad esso, e invece lo streaming è il rischio di sentire magari 30 dischi per 2 minuti, cioè dire: ma sentiamo l'attacco della quinta di Beethoven, no, adesso passiamo un altro, eccetera, e questo porta a una frammentazione che però è tipica del modo di vivere che abbiamo imparato tutti a usare. È una delle contraddizioni del presente, secondo me sono molto interessanti a livello sociologico.
Certamente, era proprio questa questione che mi aveva così colpito mentre Francesco Maria Colombo ne parlava poc'anzi. Gaia Varon, sono cambiate le modalità di ascolto. Parlava prima Colombo del rituale di prendere il CD, togliere la polvere, infilarlo nel lettore, via via così. Eppure questa, chiamiamola lentezza dell'operazione, in qualche modo ci pone, quando se lo facciamo ancora, di fronte all'opera che dobbiamo ascoltare, di fronte all'azione proprio dell'ascolto, in maniera totalmente diversa. E da professionisti dell'ascolto, in questo caso della musica, sappiamo che è questa la via più giusta. Quindi di fronte allo streaming, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo combatterlo? Dobbiamo cercare di assumerlo a dosi omeopatiche o diversamente? Dimmi tu.
Ma sai che io sono un po' sempre quella ottimista, no? Che vede il lato positivo di ogni passaggio di evoluzione. In realtà in questo caso credo un passaggio tecnologico indiscutibile, che però consenta la riproduzione di modalità, modi di porsi, modalità di ascolto, atteggiamenti fondamentali che tutto sommato non sono veramente cambiati. Se pensiamo alla radio, visto che siamo alla radio, no? Cioè, esistono tanti tipi di radio, e se c'è un mezzo, nel senso con cui si intende oggi proprio di medium, diciamo, che ha prodotto, non semplicemente incarnato, ma in qualche modo è stato uno strumento fondamentale nell'arrivare a quel tipo di fruizione musicale che oggi passa attraverso lo streaming, è stata la radio. Nel momento in cui è nata la radio di formato, cioè c'è questo personaggio un po' leggendario, questo Todd Storz, con questo aneddoto dei jukebox in cui si suonava sempre la stessa canzone, da cui l'idea di una programmazione musicale pensata sulle abitudini di ascolto, ma che naturalmente era fondamentalmente una macchina al servizio di un'industria musicale, quindi organizzata e articolata con criteri industriali di marketing e via discorrendo, quindi di fatto che diventava un'imposizione di una certa programmazione, quindi certi brani in maniera particolare. Quello in nuce è lo stesso meccanismo che oggi si è trasformato nell'algoritmo, no? Ed è un meccanismo che scommette su un ascolto che è definito in tanti contesti un ascolto popolare, nel senso di ascolto passivo, distratto, parziale, in qualche modo accessibile per tutti, rilassante e però spesso di sottofondo. L'ascolto di cui faceva riferimento Giovanni, e a cui faceva riferimento anche Francesco Colombo parlando di ritualità e così via, è un ascolto completamente diverso, no? Un ascolto attento, attivo, talvolta immersivo, comunque che comporta una certa dose di lavoro intellettuale, no? Un'interazione fra l'ascoltatore e il testo musicale, nel senso più ampio del termine testo, che sta ascoltando. Quindi in qualche modo un ascolto elitario. vario, no? Che è al tempo stesso il prodotto, il segno segno distintivo di un accumulo di un certo capitale culturale. Ora, questa è la distinzione fra una radio come Rete 2, no? Che sicuramente appartiene a questo filone, e tantissime radio musicali di flusso cosiddette, in cui si vanno una canzone via l'altra. Tutto sommato, fra lo streaming di algoritmo e la rete come serbatoio di ricerca, c'è la stessa distanza. È vero, in questo concordo con Francesco Colombo, che la frammentazione colpisce, diciamo, anche il bacino dell'ascolto cosiddetto serio, continuo e così via. Però secondo me le due cose stanno assieme dentro quell'atteggiamento fondamentale.
Ancora un po' di Dylan e poi continuiamo a chiacchierare.
Before he can hear people cry, yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Allora, il perché di questa scelta? Perché alcune settimane fa T-Bone Burnett, storico arrangiatore e compositore di musichette, diciamo, si è inventato un fenomeno, un formato analogico che si chiama Ionic Originals, per cui praticamente queste antiche tracce, che sono oggetto di collezionismo nel loro formato originale, cioè in vinile, vengono ristampate su un acetato che poi viene racchiuso in una scatola di legno iperlavorata e che diventa una specie di uovo di Fabergé musicale per i collezionisti, dalle grandi possibilità ovviamente economiche. Per
patologia.
Cui, esattamente, per cui un ascolto in analogico diventa così prezioso da essere stato battuto all'asta da Christie per $1,700,000 solo questa traccia, ricordiamoci bene. Questo per dire che l'analogico forse ha ancora un valore. Francesco Maria Colombo, giustamente sottolineava che il valore è anche ovviamente e soprattutto quello della musica dal vivo, e noi tra l'altro ci saluteremo con un ascolto che ci porta verso la musica dal vivo, cioè la scena dell'incoronazione del Baris, perché verso questa musica dal vivo noi vogliamo andare nei prossimi mesi. Ecco, dicevo, Francesco Maria Colombo, lei non si è pentito della sua scelta?
No, assolutamente, ho fatto spazio per parecchi metri lineari di libri e di altre cose, cioè c'è un argomento in realtà anche molto pratico. Del resto io faccio una scelta simile anche con i libri, cioè cerco di liberarmi dall'oggetto. Uh-huh. E qui si apre una divaricazione però importante, che il fenomeno di questo ristampa di Dylan ci mostra. E cioè la divaricazione che c'è tra l'ascolto musicale come acquisizione di sapere o curiosità intellettuale, eccetera, e invece come affermazione di un desiderio di possesso, proprio nel suo nel suo significato più feticistico. L'oggetto, non in quanto rappresentativo del valore intellettuale e culturale che contiene, ma in quanto simulacro di se stesso e di un passato cui il fruitore tenta in qualche modo di attingere incorporandolo a sé. Questo mi sembra il fenomeno per il quale vengono venduti a queste cifre molto alti questi oggetti. Lì non entra più la ricerca musicale. Molto probabilmente chi compra l'acetato di Dylan a quella cifra non lo ascolterà mai.
Diventa
tutta un'altra cosa, diventa appunto il feticismo dell'oggetto, certo. Che ha un suo valore culturale, naturalmente, non che ha un dubbio. Suo valore legato all'irrepetibilità e legato all'illusorio possesso del passato. Per cui è un fenomeno, secondo me, molto interessante, che non voglio prendere sotto gamba, perché in realtà non lo è, cioè sottende un rapporto fra la cosa artistica e il soggetto che la acquisisce molto sottile, molto diramato, con tante implicazioni anche filosofiche.
La ringrazio per averci dato uno spunto per una prossima discussione nella quale sicuramente cercheremo di coinvolgere. Certo che questo discorso si può estendere anche ad altre cose. Penso ai collezionisti d'arte di cui spesso non conoscono, o penso a quelli che collezionano gli Stradivari senza saper mettere una mano su un violino.
Sì, sì, sì.
Ecco, è viva, però almeno ce li restituiscono.
Certo.
Certo.
Noi ci salutiamo, come dicevamo, su un altro fenomeno super analogico, cioè la musica dal vivo. Baris sarà il nostro prossimo appuntamento, 7 dicembre, lo ricordiamo già, lo annunciamo già.
Sì, siamo in anticipo e siamo sul pezzo.
In qualche modo tutte le persone a questo tavolo sono convocate intorno,
esatto,
a questa grande scena dell'incoronazione, e via andare, perché poi ci sono altre varie scene nel Baris, ma insomma siamo arrivati alla fine. Noi ringraziamo Gaia Varon.
Grazie a voi.
E Francesco Maria Colombo, ci ritroveremo senz'altro prestissimo per nuove discussioni.
Buona giornata a tutti.
Grazie, a prestissimo.